Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Araya Onlus che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Giuseppe, Franco e Federica e il tema della puntata di oggi è dallo Stato patriarcale alla giustizia trasformativa.
Da piccolissimi impariamo, prima di tutto dentro le mura domestiche, che fare qualcosa di sbagliato comporterà una punizione. Impariamo che ad alcune nostre azioni corrispondono silenzi, grida, sottrazione di cura, violenza fisica. È un linguaggio che scopriamo prima ancora di cominciare a parlare e che giorno dopo giorno, anno dopo anno, prima in famiglia, poi a scuola, poi nelle relazioni amicali e di coppia, poi al lavoro, si consolida diventando anche il nostro linguaggio, il nostro modo di interpretare il mondo. In questo schema, il carcere appare quasi naturale, un'estensione a livello di istituzione e struttura fisica di ciò che abbiamo già interiorizzato. Chi sbaglia va punito, escluso, allontanato. Quando si parla di abolizionismo, quindi, non si parla solo di luoghi fisici, ma di schemi mentali, educativi, valoriali. Quando si parla di giustizia trasformativa, non si parla di leggi più clementi, carcere meno duro, funzione rieducativa della pena, ma di un cambiamento radicale nel modo di concepire la giustizia nella nostra società.
In questa puntata ci occuperemo di approfondire i meccanismi punitivi e di esclusione a cui siamo stati educati e che mettiamo in campo in ogni ambito, che ruolo gioca in questo la struttura carceraria e cosa c'entra il patriarcato con tutto ciò. Ci occuperemo anche di immaginare vie alternative, ragionare sulla giustizia trasformativa e sulla cura. Per farlo abbiamo intervistato Ludovica Cherubini Scarafoni, autrice di Oltre la fabbrica dell'esclusione, e Margherita Cantelli, co-curatrice con Progetto Metì del libro Alleanze Ribelli. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontrarsi duramente in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce di una moltitudine troppo spesso silenziata, che ogni giorno subisce ingiustizie e violenze.
Noi abbiamo questa immagine nella mente del giudice col martelletto in mano e la toga e la scritta dietro, la legge uguale per tutti, una persona di cultura, sì, una persona autorevole, no? E in questa cosa qui io in tribunale non l'ho mai vista e ci sono stato, e come? Sarà che la vita è difficile per tutti, ognuno ha i suoi problemi, ma io ho visto solo giudici impiegati, giudici burocrati, frettolosi e distratti. Ho visto giudici punire persone con la stessa velocità con cui firmi la bolla al postino sotto casa. Sì, non li ho mai visti metterci la faccia o guardare negli occhi l'imputato. Li ho visti scrivere giudizi come un professore corregge una montagna di compiti in classe, se li porta a casa in ufficio e senza riguardare nemmeno la faccia dell'alunno, in questo caso dell'imputato, e mette un voto. E poi, alla fine, tanto, la comunicazione te la dà la cancelleria, una pecca all'avvocato oppure una raccomandata alla volante sotto casa. È così di solito che scopri la tua sorte, che scopri la tua pena. Perché poi, alla fine, per il solo fatto di trovarci lì, in quei banchi, in tribunale, una punizione, qualunque essa sia, secondo loro, ce la meritiamo.
Carcere sembra una naturale conseguenza di un modo di pensare alla società, che ha le sue radici nella struttura di dominio della società stessa, ovvero della struttura di stampo patriarcale e delle sue imponenti resistenze.
è sicuramente difficile individuare una definizione netta di stato patriarcale, però in generale si può intendere come una struttura sociale fondata su dei rapporti di potere che sono declinati secondo un ordine e un privilegio maschile, che chiaramente vanno ad attraversare tutta quella che è la dimensione strutturale della società e in particolare la dimensione politica, economica, sociale e culturale. A partire da questo è sicuramente importante non limitare questa denominazione ad una declinazione legata al sesso, perché è chiaro che non si può scindere da una struttura, non si può prescindere e scindere da una struttura multidimensionale, dove chiaramente si inseriscono altri elementi come quello della classe e della razza, come ad esempio suggerisce il femminismo cosiddetto intersezionale. Se la struttura è questa, il carcere, inteso come parte della società e sua espressione, non può che riflettere le dinamiche esterne in una maniera amplificata da un lato, ma anche regressiva. Dico questo perché nel momento in cui nella società esterna le lotte per i diritti, in particolare in Italia dagli anni 60-70, in particolare per i diritti delle donne, è sicuramente avanzata, anche se lo stato attuale delle cose forse ci dice che stiamo regredendo, in generale nel carcere sembra sempre che ci sia una dimensione cristallizzata, come se le cose non andassero avanti. E il patriarcato sicuramente vive nelle sue dinamiche quotidiane, a partire da una rigida divisione di genere che caratterizza l'istituzione in sé, da cui poi discende chiaramente anche una certa modalità di vivere la vita all'interno dell'istituzione e, come si dice di solito, di farsi la galera. Per questo l'esempio sicuramente lampante è rappresentato dalla differenza tra le carceri maschili e femminili. Già la netta divisione ci dà un'idea di come funziona il sistema, ma la differenza parte sicuramente anche da un dato quantitativo, per cui la detenzione femminile è al 4% a fronte del 96% della detenzione maschile, fino al modo in cui viene gestita la vita al suo interno. Più specificamente, se entriamo all'interno delle carceri femminili, vediamo come anche determinati stereotipi vengono ricostruiti, in particolare nella differenza che c'è tra il viversi il carcere in quanto donna detenuta non madre e donna detenuta madre, e anche come, diciamo, rispetto a questa distinzione si è poi sviluppato tutto quello che è il discorso sulle misure alternative che, in vista di una formale decarcerizzazione, in realtà hanno portato ad un ampliamento del controllo della rete del penale, facendo anche da riproduttrici di determinati stereotipi, e penso in particolare alla detenzione domiciliare speciale dedicata principalmente alle madri detenute. Questo esempio, secondo me, è quello più lampante per far capire anche quella che è la precarietà della detenzione femminile rispetto ad una precarietà già strutturale del maschile, ma che appunto si somma al fatto che il numero limitato di persone porta poi a delegittimare e a disinvestire su una vita migliore al suo interno e quindi di conseguenza a palesarsi come una sorta di doppia pena.
Noi crediamo che il capitalismo e il patriarcato siano profondamente legati ed intrecciati, nel senso che il sistema capitalista, sfruttando e mettendo a valore tutte quelle che possono essere le differenze, quindi di genere, di razza, di classe, eccetera, lo utilizza strumentalmente per ipersfruttare le persone e quindi utilizzare da questo ipersfruttamento un lavoro poco pagato, sottopagato, se non addirittura appunto nel caso delle donne o in particolare delle persone migranti, addirittura gratuito, del lavoro gratuito. E quindi gli organi dello Stato si mettono totalmente a disposizione nel perpetrare e nel mantenere questo sistema e quindi anche questa dinamica di potere, di messa a valore delle differenze, e il carcere in particolare ne rappresenta lo stadio ultimo. Questo perché? Perché il carcere rappresenta uno spazio dove viene totalmente relegato chi da parte di questo sistema non è più mercificabile, non è più sfruttabile, non è più utilizzabile appunto nei meccanismi di sfruttamento, e quindi viene emarginato, viene totalmente abbandonato in questo spazio emarginato e di negligenza totale. Quindi da una parte consolida il potere creando un nemico da abbattere, da appunto incarcerare, e dall'altra crea anche però una falsa percezione di sicurezza e di efficacia del sistema, perché appunto si possono rivendicare il fatto di aver eliminato il problema come se si stesse parlando di un virus, ecco.
Come dicevamo, questo ha molto a che fare con quello che ci aspettiamo succeda quando sbagliamo, con come ci aspettiamo di essere trattati. È perché non conosciamo vie alternative o comunque fatichiamo ad applicarle.
Si parla di punizione, sicuramente si fa riferimento a quello che è uno strumento del sistema penale, ma in realtà se vediamo come il sistema penale, la penalità in generale, si è fusa e si è allargata ed ha cominciato, diciamo, a declinare tutto quello che è il controllo sociale, capiamo come in realtà si vada anche al di là di quelle che sono le mura del carcere, ma anche quello che è proprio il contesto rappresentato dal diritto penale. Infatti quando diciamo si parla di abolizionismo, se ne parla in una maniera che si limita al contesto carcerario, ma in realtà dovrebbe piuttosto partire anche dal proprio personale, dalla propria quotidianità, perché nelle dinamiche quotidiane abbiamo totalmente introiettato quella che è una visione punitiva della società in cui viviamo, e questo è sicuramente anche il frutto di una struttura sociale impostata su dei binomi, una struttura manichea che parte dal binomio, penso a buono o cattivo banalmente, ma se poi la riferiamo al contesto del penale, quello che è la vittima e il carnefice, e sulla base di questi binomi diciamo la struttura e la società si mantiene creando una sorta di capro espiatorio che chiaramente poi il carcere sicuramente cristallizza, ma non è sicuramente solo il carcere, perché nelle dinamiche quotidiane vediamo come in un certo senso la punizione permea qualsiasi cosa, e soprattutto la punizione è qualcosa che è stato introiettato, se ci pensiamo, tramite quella che è la dinamica del premio punizione, è un qualcosa a cui siamo in un certo senso indottrinati fin da bambini, no? Anche proprio nella, non lo so, penso al discorso sul cibo, la banale frase della tavola in cui ti viene detto dal genitore: se non mangi tutto non ti do il dolce finale, oppure ti metto in punizione. È un qualcosa che sembra banale, ma che in realtà permea tutte le nostre vite, ed è un qualcosa che nasce dall'infanzia. E questo ci spiega anche come un'ottica abolizionista sia un qualcosa che voglia in un certo senso ribaltare non solo quella che è diciamo il sistema carcerario di per sé, il sistema penale, ma guardare anche come proprio il modello della punitività sia così tanto dentro le nostre vite che poi alla fine la differenza è la probabilità o meno di ricadere nelle maglie del penale, ma comunque quella logica punitiva è un qualcosa che rappresenta diciamo tutta la nostra esistenza.
Quello che si vede ultimamente, diciamo, è una tendenza a evitare totalmente il conflitto, ossia tutto ciò che è diverso da noi, che può essere un'opinione, una persona, una cultura, si vive più con un senso di paura, come se fosse una minaccia, piuttosto che un'opportunità di cambiamento, di messa in discussione delle proprie posizioni, delle proprie credenze, un'opportunità di miglioramento, ma anche banalmente di far sentire la propria voce, la propria opinione. E quindi per vivendo il conflitto appunto in questo modo come minaccia, che cosa si tende a fare anche all'interno appunto dei nostri spazi politici? A assumere appunto una posizione di ricerca della punizione, cioè tramite la punizione, che può essere l'allontanamento, l'esclusione, eccetera, si crede di aver risolto il conflitto. Questa tendenza a punire le persone invece di magari appunto cercare un dialogo, ci porta da una parte a non vedere spesso che in realtà stiamo indirizzando una nostra giusta rabbia, un nostro giusto odio, però sulle persone, sulla singola persona, e non invece in maniera collettiva nei confronti di un sistema che è perennemente violento su tanti fronti nei nostri confronti. In più che cosa porta? Porta un po' a una dicotomia, diciamo rischiosa, tra chi è buono e chi è cattivo, chi è la vittima e chi è il carnefice. Solo che questa cosa, se può essere alla base giusta, diciamo, cioè è anche oggettiva in certe situazioni, c'è questa situazione, però non può essere appunto totalizzante, perché da una parte appiattisce totalmente la complessità delle persone che oggettivamente non possono essere o solamente buone o solamente cattive, ma dall'altra in più ci obbliga e ci restringe in quelle posizioni, e quindi si cerca o si vuole essere totalmente puri, si ricerca questa estrema purezza anche nei nostri spazi, che a parte che è abbastanza utopica da ricercare e da effettivamente creare, ma dall'altra non è neanche sana, perché anche se epurassimo tutti i nostri spazi di quelli che possono essere gli elementi tossici, violenti e tutto il resto, comunque rimarrebbe tutto il mondo là fuori, e noi è proprio sul mondo là fuori che invece dobbiamo costruire delle alleanze e costruire appunto quelle che possono essere delle reti e delle pratiche trasformative.
L'idea è quella di fare qualcosa di diverso, di immaginare qualcosa di migliore. Per Ludovica Cherubini Scarafoni, autrice di Oltre la fabbrica dell'esclusione, Margherita Cantelli, co-curatrice con Progetto Metì del libro Alleanze Ribelli, un esempio di questa possibilità è rappresentato dalla giustizia trasformativa.
Senza dubbio, la differenza che io individuo prima di tutto è che mentre la giustizia riparativa guarda al passato e quindi a riparare la falla creata dal danno e quindi a ripristinare in un certo senso la situazione precedente, la giustizia trasformativa punta al futuro, cioè quindi a trasformare, a sovvertire quelle che sono le condizioni che si ritengano responsabili, no, di quel danno. Chiaro che le forme di giustizia trasformativa sono molto spesso delle forme di giustizia esercitate da piccoli gruppi, soprattutto in determinati contesti anche politico-sociali, molto situati, magari molto piccoli anche, che tendono un po' a chiedersi, ci portano a chiedere come e se sia possibile pensare di universalizzare un modello di questo tipo. Sicuramente è già una contraddizione pensare ad una universalizzazione, perché sono percorsi a sé stanti, sicuramente appunto costruiti anche su quelle che sono le caratteristiche di quella comunità che intraprende quel percorso. Sono secondo me delle frontiere da poter da dover attraversare. È chiaro che nel nostro contesto italiano bisogna scontrarci, come dice dicevo prima, con la realtà giuridica che si pone proprio come limite all'implementazione di pratiche di questo tipo, e sicuramente quello che si può fare è prima di tutto partire dall'esterno, non solo dall'interno, per implementare anche delle buone pratiche che possiamo intendere anche come delle pratiche abolizioniste, anche se questo sicuramente non basta, bisogna sempre puntare poi a, diciamo, cercare di non rilegittimare il sistema che mettiamo in discussione.
Io credo che già affrontare questi temi, già parlarne, mettere in rete le varie esperienze che possono essere già state provate da varie realtà che si muovono sul tema, sia già un grande passo avanti. Questo in realtà ce lo insegna anche appunto diciamo un po' le madri fondatrici di quello che è il movimento abolizionista statunitense, come Angela Davis o Judy Dent, eccetera. Proprio perché loro sottolineano il fatto che si parte da anche banalmente da attività di solidarietà, per però fare il passo avanti, ossia costruire una pratica collettiva e trasformativa di quella che è la realtà, denunciando non appunto la singola persona, ma denunciando il sistema violento, il sistema malato, il sistema che sfrutta appunto le persone e ci dà come unica soluzione e risposta quella del carcere, quella della reclusione. Quindi io credo che in realtà cioè da una parte sia molto più facile di quanto ci immaginiamo mettere già in pratica questo tipo di politica, questo tipo di visione, e dall'altra però ovviamente anche molto difficile, perché significa tentare. È proprio un po' la contraddizione che si crea e che anche in questo caso noi dobbiamo tenere in considerazione, non condannandola ma appunto facendoci i conti. Ossia che da una parte, ovviamente, per come è la nostra realtà in questo momento, noi siamo obbligate a ricercare quelle che possono essere delle soluzioni che ci offre lo Stato. Appunto, la rivendicazione di denuncia il tuo stupratore, denuncia chi ti ha fatto molestia o tutto il resto. Cioè è giusta, e quello è l'unico strumento che in questo momento effettivamente noi possiamo utilizzare. La cosa però è appunto non farlo diventare l'unico strumento, perché, e qui c'è la contraddizione, non può essere quella, cioè non ci offre effettivamente una soluzione vera e concreta, perché anche se appunto il mio stupratore viene rinchiuso in carcere, questo non significa che domani un altro non farà la stessa cosa nei confronti di un'altra persona.
Sicuramente parte da un'idea di società altamente differente, e quindi questo ci fa capire anche come l'idea di una società diversa vada a influenzare anche forme di relazione e di rapporti totalmente differenti, e quindi ci riporta anche alla dimensione, no, della quotidianità e di come gestire anche i piccoli conflitti che viviamo nella società e nella nostra quotidianità, nelle nostre anche relazioni, a partire dalla famiglia largamente e latamente intesa, fino a qualsiasi tipo di spazio che attraversiamo, perché secondo me è proprio dall'esterno che si può ricostruire tutto questo. Quindi sarebbe interessante, secondo me, recuperare quella che è la base della giustizia trasformativa, in primis da quella che è l'idea di responsabilità collettiva, perché è proprio quello, secondo me, il problema. In una società iperindividualista, considerare la responsabilità come collettiva forse è il problema maggiore. E invece io credo che ripartire proprio da lì e dal fatto che quello che succede all'esterno non è un qualcosa che riguarda solo i diretti interessati, ma riguarda tutti noi, è forse il primo passo. E sicuramente la giustizia trasformativa, riportando ad un'idea anche di comunità più ristretta, quindi quasi ad una sorta di società feudale, ora con tutti i limiti che poteva avere, ma era sicuramente è un modello sicuramente di riferimento, ci può far capire anche come ripartire, allora, in parte dal margine, perché partiamo dal presupposto che la giustizia trasformativa è una forma di giustizia che molto spesso viene portata avanti da comunità marginalizzate, soggettività marginalizzate, e questo secondo me è importante anche per capire qual è il potenziale trasformativo del margine e come questo può spaccare l'ordine sociale. Allo stesso tempo il margine lo possiamo intendere non solo appunto come soggettività marginalizzate, ma banalmente anche come solo pratiche dal basso, politicizzate o meno, e capire anche come queste in realtà possano portare avanti delle lotte che non sono istituzionalmente riconosciute, ma che in realtà possono irrompere in quello che è il sistema.
Oltre 2 anni che non sentivo mio figlio, anche lui detenuto. Ho fatto richiesta alla direzione, dopo aver avuto l'autorizzazione del tribunale, di telefonare a mio figlio, ma il carcere ha rigettato la mia richiesta. Ho chiesto copia della circolare citata nel rigetto, citando giurisprudenza della Cassazione che sposava la mia richiesta. Per risposta la direzione ha ritenuto la mia richiesta altamente polemica e mi ha punito. Io non ho mai capito il senso della punizione, o meglio, io l'avevo capito. Era quello di togliere la dignità al detenuto. Fortunatamente il magistrato di sorveglianza ha annullato la sanzione e diffidato il carcere a farmi telefonare a mio figlio.
Io 10 anni fa avevo 23 anni, sono stato arrestato durante una manifestazione davanti alla Sapienza, in cui facevamo una manifestazione di protesta contro la Maker Faire in Sapienza, e durante una piccola carica sono stato arrestato, ed è stato uno dei primi arresti fatti, diciamo, nei cortei durante una carica per provare a mettere paura, e ci hanno fatto fare anche uno, per fortuna, una sola notte a Regina Coeli. Devo dire, questa esperienza, ero anche piccolo a Regina Coeli, è stata abbastanza traumatizzante, anche se non mi ha messo paura, perché dopo una settimana ci siamo ritrovati nelle piazze di nuovo a lottare. Ma perché una volta entrato là, mi ci portano là verso sera, ovviamente la mia prima esperienza era incensurato a Regina Coeli, e niente, come entro là, il secondino che mi prende, mi registra l'entrata, mi fa: tu sei entrato il 17 ottobre, speriamo che non fai la fine di Cucchi. Cioè, a me in quel momento mi si è girato il sangue. Provate a immaginare un ragazzo di 20 anni, poco più di 20 anni, che entra in carcere e gli si dice così, non è che c'hai esperienze criminali pregresse. In più io ho anche una patologia, soffro di diabete e sono insulino dipendente da quando sono piccolo, e ovviamente ho con me una macchinetta attaccata al corpo che mi dà l'insulina, e non posso staccarla perché mi sostituisce il pancreas e vivo con questa macchinetta attaccata. E una volta entrato lì, ovviamente ho dovuto parlare con un medico, dimostrare che mi dava permesso per entrare con questa macchinetta in tasca, perché ovviamente lì non si può entrare con niente, ti tolgono tutto, oltre che la dignità, ti levano tutto, e anche i lacci delle scarpe, qualsiasi cosa. Sono riuscito ad avere questo permesso per entrare. Una volta che entro al piano, il secondino che mi fa entrare in cella, io dico: guardi, io ho questo in tasca, ho l'autorizzazione del medico. E lui là che mi risponde: io quelli come te qua ce li farei morire, te lo staccherei e ti farei morire qua dentro. Io ripeto, avevo 20 anni, mi si è gelato proprio il sangue, cioè non è, ti senti proprio che se ti succede una cosa dentro quelle quattro mura non sai nemmeno se un tuo familiare, un tuo amico, una tua compagna, un tuo compagno verrà mai a sapere cosa ti è successo, perché lì dentro veramente ti senti escluso e non hai la possibilità di vedere il cielo esterno a meno che non sia durante l'ora della passeggiata fuori. E è stata però un'esperienza molto bella quella dei compagni fuori, che la sera, una volta che sapevano che ci avevano portato a Regina Coeli, sono andati sopra a Giannicolo a fare più baccano, rumore e casino possibile per farsi sentire la loro solidarietà. E anche questo lì dentro in cella un po' mi ha commosso, mi sono uscite le lacrime, perché è bello comunque sapere che ci sono persone fuori che stanno lottando per te. E anche spero che questo podcast lo riesca a sentire anche i detenuti, per fargli sapere che siamo comunque sempre vicini a tutti i detenuti e le detenute e i reclusi in queste carceri che ritengo, no, illegali, proprio da buttare giù subito.
Chiudere questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Come abbiamo potuto sentire, spostare il focus dalla responsabilità individuale a quella collettiva è un passaggio necessario per poter capire come il danno sia qualcosa di reale, ma il reato sia un costrutto sociale tutto da mettere in discussione. Immaginare nuove modalità di relazione nella nostra società non è utopia, ma una possibilità concreta. Alleanze ribelli e Oltre la fabbrica dell'esclusione sono due libri che aprono uno spiraglio in questa direzione. Nel primo, Ludovica Cherubini Scarafoni ci mostra quanto le violenze del carcere siano non solo quotidiane e visibili, le condizioni di detenzione, l'impossibilità di una risocializzazione, ma anche profonde e strutturali, per questo spesso inosservate. Ci fa vedere che il carcere non può essere riformato, perché sono gli stessi presupposti che lo fondano a dover mutare. Se non si supera la dinamica escludente, punitiva e criminalizzante, qualsiasi riforma non farà che perpetuare la stessa dinamica in forme differenti. È per questo che ci invita a riflettere sull'abolizione del carcere come unica soluzione. Non perché sia qualcosa che si può realizzare dall'oggi al domani, ma perché, come ogni processo lento, ha bisogno di essere costruito ed è arrivato il momento di iniziare. Procedere in questa direzione significa innanzitutto disinnescare il paradigma patriarcale, tanto a livello sistemico quanto prima di tutto a livello personale. Solo così si possono iniziare a immaginare modalità alternative di gestione dei conflitti, nuove risposte ai danni e agli abusi. Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente di Yairaya Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Pulvirenti, Federica Ranocchia e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.